questo è il penultimo modulo di lezioni, che vuol dire che abbiamo ancora la prossima settimana e quella dopo, e poi ci prepariamo il Santo Natale. Questa settimana la dedicherei, non so se seguirò questo programma, devo rifletterci un po', ma il blocco è sulla tipologia delle decisioni della Corte e sugli effetti delle sentenze della Corte. Voi direte, ma è così importante da parlarne? Se è importante, fate un sondaggio tra i vostri parenti avvocati e scoprirete, mica tutti lo sanno, il che è francamente preoccupante. Perché è preoccupante? Io ho fatto parte di una commissione di esame d'avvocato qualche anno fa, ero l'unico della facoltà che non l'aveva mai fatto, per cui mi sono offerto volontario. E sono andato a Venezia, ho concordato che avrei partecipato alla commissione durante la mostra del cinema, perché questo rendeva la cosa più sopportabile. Ma la cosa sconvolgente è che mi sono andato lì a interrogare di diritto costituzionale e diritto dell'Unione Europea, nel caso anche amministrativo, e che sono considerate materie culturali. E sono materie culturali per il semplice fatto che gli avvocati ancora adesso e anche i magistrati non hanno capito che cosa sia l'ordinamento giuridico, cioè non hanno la strumentazione per utilizzare tecnicamente, professionalmente, alcuni strumenti che sono a loro disposizione, insomma, da una sessantina d'anni, non da poco. Per cui i concorrenti che si preparavano il librettino della Simone sul diritto costituzionale e optavano per gli atti del Presidente della Repubblica, non pensando che la parte professionalmente importante fosse questa: teoria delle fonti, l'abrogazione, l'impugnazione delle leggi, che sono strumenti fondamentali di un avvocato. Io lo trovo sconcertante. Lo stesso può essere spostato sul piano dell'Unione Europea: che si possa impugnare un atto della Comunità Europea, e qualcuno lo sa e fa la grana, e altri non sanno e fanno la disgrazia dei loro clienti. Va bene, ciò posto, esaminiamo un po' il problema delle pronunce della Corte Costituzionale. Questa prima slide ci pone soltanto un classico diagramma. E la Corte pronuncia sentenze e ordinanze, come qualsiasi altro giudice. E notate che c'è questa bellezza nelle cose del diritto. E il Parlamento fa leggi. Ci sono altri soggetti che fanno leggi, sì, i consigli regionali fanno leggi regionali. Il Parlamento fa altri atti, non atti con valore esterno. Fa atti di indirizzo politico, cioè che impegna il governo, che sono gli ordini del giorno, le mozioni, le risoluzioni, ci sono le differenze, lo scoprirete, ma l'unico atto effetto esterno che fa il Parlamento si chiama legge. Il governo, come tutti gli organi della pubblica amministrazione del potere esecutivo, fa un sacco di atti, e questi atti hanno una forma tipica: il decreto con cui Roberto Milbin è nominato professore ordinario di diritto costituzionale è un decreto del Ministero. Il decreto legge si chiama così perché è un atto che ha la forza della legge, ma siccome viene dal governo si chiama decreto. Il sindaco che ordina lo sgombero di qualcosa fa decreti o talvolta fa ordinanze. Anche il governo può fare le ordinanze. Le ordinanze sono strumenti d'urgenza, ma la forma tipica è il decreto. Il potere giudiziario fa sentenze, fa anche ordinanze, ma generalmente le ordinanze non sono considerate atti esterni al procedimento, sono atti interni al procedimento. Il procedimento si conclude con un atto che è la sentenza. Se la definizione di procedimento, di procedura o di processo è una sequenza di atti tesi allo stesso risultato, il risultato è la sentenza. E alcuni di questi atti interlocutori sono fatti con ordinanze. Il giudice sospende il giudizio, solleva un'ordinanza alla Corte Costituzionale, solleva una questione pregiudiziale con ordinanza alla Corte di Giustizia, solleva una questione di giurisdizione con ordinanza alla Corte di Cassazione. Sono tutti atti che riguardano lo svolgimento di un procedimento. Allora non dobbiamo stupirci che anche la Corte pronunci sentenze e ordinanze, dove le sentenze definiscono il giudizio, è messo tra virgolette perché è prescritto dalla legge, mentre le ordinanze sono decisioni interlocutorie. Per esempio, la Corte può sospendere il suo giudizio ed emanare un'ordinanza con cui ordina una istruttoria su un problema, acquisisce degli atti istruttori per conoscere i fatti. Per esempio, chiede il parere di qualche soggetto della pubblica amministrazione, no? Qualche organo consultivo in materia, che so io, di sanità o di televisione, così. La Corte con ordinanza può sospendere il suo giudizio e sollevare una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia. Una volta non l'avrebbe mai fatto, poi l'ha fatto durante i giudizi sulle leggi regionali, perché è l'unico giudice e quindi ha detto lo devo sollevare io, poi adesso una volta l'ha fatto anche nel giudizio incidentale, probabilmente sbagliando. Perché sbagliando? Perché la Corte Costituzionale è sì giurisdizione nazionale, ed è giurisdizione nazionale che non ha istanze superiori, per cui è di ultima istanza, ma il compito di risolvere i problemi di interpretazione del diritto non spetta alla Corte, spetta al giudice. E quindi la Corte ha sempre detto: se tu hai il dubbio che una norma comunitaria abbia effetto diretto oppure non l'abbia, abbia un significato invece dell'altro, non porre questo tuo dubbio a me, te lo risolvi tu, perché è tuo dovere d'ufficio risolvere i problemi di interpretazione delle leggi. A me poni una questione già formulata dopo aver risolto ogni problema di interpretazione. È un gioco di scarica barile che spesso i giudici fanno, cioè quello di dire: oddio, questa legge è un po' scura, potrebbe voler dire una cosa che è contro la Costituzione, potrebbe voler dire qualcosa che è contro il diritto dell'Unione Europea, sapete cosa faccio? Sospendo il giudizio e lo dico: Corte, occupatene tu. E la Corte con un'ordinanza restituisce al giudice l'incartamento dicendo: la tua questione è inammissibile perché poni problemi di interpretazione che devi risolvere tu. E io ho sempre trovato che questa prassi della Corte Costituzionale sia perfetta, sia assolutamente corretta. È il giudice ordinario che si imbatte in un problema di interpretazione / legittimità degli atti comunitari, e sta a lui risolvere il problema con gli strumenti che gli mette a disposizione l'ordinamento. Fa con ordinanza, solleva la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La Corte non accetta, solo una volta ha accettato, e non mi pare che sia stata accolta con applausi, non accetta di occuparsene lei. La Corte non solleva questioni alla Corte di Giustizia. Lo fa nel giudizio in via principale per una ragione specifica: se lo Stato impugna una legge regionale o la Regione impugna una legge dello Stato, quello, l'unico giudice che potrà occuparsi di questa questione è la Corte Costituzionale. E se c'è in ballo la lesione di una norma europea, è anche comprensibile che la Corte Costituzionale dica: sospendo il giudizio e chiedo alla Corte di Giustizia cosa ne pensa. L'unico caso è stato il caso della legge Soru, presidente della Sardegna, che aveva introdotto un'imposta sui voli sulla Sardegna, i voli turistici sulla Sardegna, e la Corte aveva il dubbio che questo ledesse la normativa europea sulla circolazione aerea e quindi aveva sollevato una questione alla Corte di Giustizia. Là la Corte è giudice unico, non può scaricare su altri. Se la Corte interpretasse il diritto europeo in maniera sbagliata, si troveremmo di fronte alla possibilità che l'Italia subisca una condanna per colpa di una sentenza della Corte Costituzionale, cosa decisamente spiacevole. E quindi è comprensibile che la Corte lo faccia. Nei giudizi incidentali, invece, questo non può succedere perché la Corte è sì giudice di ultima istanza, però se c'è un problema di interpretazione del diritto europeo, semplicemente gli dice il giudice remittente, devi risolverlo tu. Sarai tu a dover sollevare la questione alla Corte di Giustizia. Non è un compito che spetta alla Corte. Allora, ci sono decisioni interlocutorie della Corte assunte con ordinanze. Lo dice la legge 87 del 53, la Corte giudica in via definitiva con sentenze, tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanze. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano, debbono contenere le indicazioni, i motivi di fatto, di diritto, il dispositivo, la data, la sottoscrizione, eccetera. Le ordinanze sono succintamente motivate. E succintamente motivate vuol dire che c'è una motivazione a certe volte di poche righe. Sono tutte pubblicate in Gazzetta Ufficiale, però. Andiamo avanti con il nostro schema. Le ordinanze sono di diverso tipo e alcune chiudono il giudizio, che ne dica la legge. Un collegio arbitrale non rituale, voi non sapete cosa sia, ma lo scoprirete, solleva una questione di fronte alla Corte Costituzionale, oppure la solleva l'autorità indipendente per la regolazione del mercato e la concorrenza, cioè il mio socio di manuale, Pitruzzelle, la Corte dichiarerebbe inammissibile quella questione perché il soggetto che la solleva non è un giudice. L'autorità indipendente non è un giudice, non è considerato un giudice e di conseguenza non ha la legittimazione per sollevare la questione. Questa decisione l'assumerebbe con ordinanza, con ogni probabilità, e questa ordinanza dichiarerebbe l'inammissibilità della questione e chiuderebbe il giudizio. E ordinanze di questo tipo sono prese in Camera di Consiglio in limine litis all'inizio del procedimento, non c'è neanche udienza pubblica, niente, nel senso che aperto il fascicolo viene chiuso, viene emanata un'ordinanza con cui dichiara l'inammissibilità della questione. Se il giudice impugna le linee guida per l'assistenza sanitaria, la Corte risponderebbe: questo atto non è un atto con forza di legge e di conseguenza non ricade nella mia competenza e quindi io con ordinanza te lo respingo dichiarandolo inammissibile. Ci sono dichiarazioni di manifesta inammissibilità che sono ancora più succinte, che colpiscono casi abbastanza tipici. Pensate, per esempio, esce una legge, il giudice A l'impugna, dopo 3 mesi il giudice B l'impugna, dopo 1 anno il giudice C l'impugna. La Corte prende la questione sollevata da A, vede che c'è una questione sollevata da B, le tratta insieme, dichiara illegittima la legge. Dopodiché, passati i mesi, gli capita la questione C. e cioè la questione sollevata sulla stessa legge da un altro giudice, non per colpa sua, perché quando l'ha sollevata la legge era ancora in vigore. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità perché la questione è già decisa, non esiste più la legge di cui giudicare, è già stata dichiarata illegittima. Le tipologie delle sentenze, delle ordinanze sono varie. Tipica è la restituzione dell'ordinanza del fascicolo al giudice a quo. Questa è una tipica ordinanza che la Corte emana quando il giudice non ha fatto una buona motivazione dell'ordinanza, soprattutto sul punto della rilevanza. La Corte apre l'ordinanza, la legge dice non si capisce molto, non si capisce, non c'è una motivazione sull'ordinanza, il giudice non motiva, non entra nel merito, non la dichiara inammissibile, dichiara semplicemente che non ci capisce niente e non ci capisce abbastanza, e quindi fa un'ordinanza di restituzione degli atti al giudice. Il giudice ovviamente può mettersi al computer, riscrivere la motivazione e rispedirla, non c'è nessun effetto preclusivo. Se invece la Corte dice la questione è inammissibile perché l'atto non ha forza di legge, il giudice ha chiuso il suo giudizio, non ha possibilità di sollevare nuovamente la questione, perché la questione è già decisa, tu non sei giudice, oppure quest'atto non ha forza di legge, e così via. La cessazione della materia di contendere, il giudizio di azione, eccetera, insomma, quello che mi interessa che capiate è che esistono tanti usi dello strumento ordinanza che crea, questi tanti usi creano dei problemi di capire quali siano gli effetti di questa ordinanza, perché alcune ordinanze non chiudono il giudizio, perché per esempio il giudice può migliorare la motivazione e riproporla. Altre ordinanze chiudono definitivamente il giudizio e quindi praticamente rispondono al giudice dicendo la questione non te la risolvo, te la respingo, ma respingendola ti dico anche delle cose importanti, per esempio che tu non sei un giudice, non sei un'autorità giurisdizionale e quello che stai facendo non è un giudizio, oppure ti dico che quello non è un atto con forza di legge, che ovviamente impedisce di risollevare la questione. Le sentenze invece chiudono sempre il giudizio, sono la conclusione del procedimento. E anche qui vedete che c'è una distinzione tra le sentenze di merito e le sentenze di inammissibilità. E questa è una cosa che crea un po' di disorientamento. Perché la Corte qualche volta dichiara inammissibilità con ordinanza e altre volte dichiara l'inammissibilità con sentenza? È un problema che sta agitando adesso molti commentatori della sentenza 238/2014, con cui la Corte dice alcune cose sul, il caso è quello del, di una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia che nega alle vittime dello sterminio nazista in Italia il diritto di chiedere risarcimento alla Germania, dicendo i soldati tedeschi hanno agito come ufficiali di uno Stato sovrano e quindi non possono essere perseguiti per i danni provocati. E la Corte Costituzionale respinge questa interpretazione data dalla Corte Internazionale di Giustizia, che scandalizza moltissimo gli internazionalisti, che sono convinti che al cima della piramide ci sia il diritto internazionale e i giudici internazionali. Stavo guardando la bellezza di quel collegamento elettrico in mezzo al legno, ma e lo fa con una sentenza, e questa sentenza sostanzialmente è una delle due pronunce, è una pronuncia di inammissibilità, è una inammissibilità per mancanza dell'oggetto, cioè in sostanza la Corte con sentenza dichiara inammissibile la questione perché la questione si è posta su una norma che non è entrata nel nostro ordinamento e tutti dicono ma allora doveva farlo con ordinanza di inammissibilità. Perché infatti non ha fatto una sentenza di inammissibilità ma di rigetto, scusate, è lì il problema. Allora la Corte è abbastanza libera nell'uso delle forme processuali ed è libera nell'uso delle forme processuali perché sopra di sé non c'è nessuno che la sgrida, capite? Così come nel caso che vi portavo l'altro giorno della sentenza sul Porcellum, la Corte ha fatto uno sbrego sul punto della rilevanza. Con questa sentenza forse ha fatto uno sbreghettino sull'uso delle forme delle decisioni, piccolo. Ma gli sbreghi che fa la Corte sono del tutto irreparabili e non hanno nessun rimedio, nel senso che uno non può ricorrere a nessuno contro imperfezioni o anche mutamenti della giurisprudenza. E questo non è un problema che riguarda soltanto la nostra Corte. Nel sistema britannico di common law legato allo stare decisis, il principio del precedente, un giorno il Law Lords, cioè quelli che c'erano prima dell'attuale Corte Suprema, erano i Lord che stavano nella House of Lords, ma facevano funzioni di giudice di estremo rimedio, dissero: vi comunichiamo che noi non ci sentiamo legati al nostro precedente. Cioè un giudice di common law che nega il legame precedente è a sua volta uno sbrego in qualche modo, perché tutta la teoria della common law è legata all'obbligo di rispettare i propri precedenti. E loro hanno detto: siamo i giudici di ultima istanza, non ci sentiamo vincolati al precedente. C'è qualcuno che può dire qualcosa di contrario? No, perché siamo giudici di ultima istanza. Allora, certe volte la Corte giunge al pronunciare l'inammissibilità con sentenza e non con ordinanza, perché quella decisione è il frutto di un lungo dibattimento. Non era una questione semplice, è una questione che la Corte non ha risolto in Camera di Consiglio in limine litis, ha dovuto affondare le indagini, ha magari aperto l'udienza pubblica, ha sentito ciò che dovevano dedurre le parti, ha letto le memorie delle parti, ha sentito l'intervento dell'avvocato dello Stato che rappresentava il governo, alla fine, dopo lunga discussione, decide che quell'atto in effetti non ha forza di legge o che quell'organo in effetti non è un giudice, o per altro motivo dichiara l'inammissibilità, mancano i requisiti del giudice o del giudizio, l'atto manca della forza di legge, la questione invade la discrezionalità del legislatore. Questa è una formula che la Corte usa in casi estremi. E l'articolo 28 della legge del 53 dice che la Corte non può occuparsi, non può pronunciarsi su questioni, su questioni che incidano sulla discrezionalità del legislatore. Corte Costituzionale. Istituzioni, fonti disciplina della Corte, legge del 53, non è il numero 1, anche perché è l'87, articolo 28, il controllo di legittimità della Corte Costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. Non c'è norma più equivoca di questa. Perché? Perché è chiaro che la Corte non può fare valutazioni di natura politica, perché le valutazioni di natura politica le fanno gli organi politici. E gli organi politici sono quelli che sono scelti attraverso il canale del voto. per cui lo può fare il Parlamento, le può fare il governo che regge sulla maggioranza del Parlamento, le può fare con dei limiti il Presidente della Repubblica che è eletto dal Parlamento, non lo può fare un giudice. Il giudice non deve fare valutazioni politiche, se le fa cerca di mascherarle in valutazione giuridica. E ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, questo non significa un accidente di niente di niente. E il concetto di discrezionalità è un concetto tipico del diritto amministrativo, direi che è il concetto chiave del diritto amministrativo. Discrezionalità è un potere che non è politico, non è libero di scegliersi i fini. Allora noi dovremmo cominciare a dire che il potere politico è libero di scegliersi i fini, gli obiettivi. Il potere discrezionale è libero di scegliersi i mezzi. Questi mezzi sono legati a dei fini. Per questo la teoria della discrezionalità assorbe in sé una parte della teoria del diritto amministrativo, perché i provvedimenti amministrativi sono attuazione di leggi. E la discrezionalità legislativa sta tra l'uso del potere amministrativo e il vincolo della legge. Per cui gli atti amministrativi sono distinti in base al livello di discrezionalità, dove all'estremo c'è un potere di discrezionalità quasi politica e dall'altra c'è un potere vincolato, cioè un potere che è tutto legato ai fini, ai metodi, senza discrezionalità. Voi andate allo sportello dell'anagrafe e chiedete la carta d'identità, non è che loro possono esercitare qualche valutazione, loro hanno un potere vincolato, voi la chiedete, pagate il bollettino, presentate le fotografie e loro devono rilasciarvi la carta d'identità. Se voi avete un passaggio con la macchina, un cancello dove passa la macchina, andate al comune e chiedete la concessione per un passaggio pedonale, per passaggio, come si chiama? Si chiama per un passaggio. Lì c'è un minimo di potere discrezionale, perché l'amministrazione deve valutare se una macchina che esce da quel cancello non si trovi in curva, non si trovi al semaforo, non sia pericolosa, eccetera. C'ha dei fini, degli obiettivi da perseguire, la sicurezza della circolazione, la sicurezza dei pedoni, eccetera, e quindi può usare una certa discrezionalità e può anche dirvi no, il passo carraio, ecco come si chiama, il passo carraio non te lo concedo, perché quel tanto di discrezionalità che devo esercitare, mi porta a dirti non te lo concedo. Quando io vi farò l'esame, alcuni di voi, perché alcuni di voi non lo faranno, non ci presenteranno mai l'esame, i migliori, userò un potere discrezionale, è una discrezionalità di tipo tecnico, non valutabile generalmente da un giudice, perché è una, come dire, una valutazione tecnica, bassa discrezionalità politica, molta discrezionalità tecnica, è come se io facessi una perizia sulla tenuta delle finestre. Se la legge mi dice che l'organizzazione sanitaria deve avere alcuni obiettivi per quanto riguarda la sicurezza dei malati, l'accesso agli ospedali, eccetera, il servizio sanitario ha un alto grado di discrezionalità, perché gli obiettivi sono segnati, i limiti sono segnati, ma le scelte sono tante. E tutta l'amministrazione è graduata, perché è chiaro che l'atto che fa l'ufficiale anagrafico ha molto meno discrezionalità dell'atto che fa il ministro. che infatti è politicamente responsabile. Ora, in tutto questo i giudici non hanno uno spazio. Il lavoro del giudice è discrezionale, nel senso che usa discrezione, non usa discrezionalità amministrativa. Il giudice valuta le prove, valuta i fatti, interpreta le norme, il suo unico obiettivo è l'applicazione obiettiva del diritto, non c'ha altri fini. È un'attività che si dice discrezionale, ma è una discrezionalità che non è la discrezionalità politica, non è discrezionalità tecnica e non è neanche discrezionalità amministrativa. Allora dire che la Corte Costituzionale, che è un giudice, non può sindacare l'uso del potere discrezionale del Parlamento è dire una cosa imprecisa, perché il Parlamento è un organo politico e non è un organo discrezionale. Il Parlamento fa quello che vuole nei limiti della Costituzione. Il Parlamento esercita potere politico al sommo grado, è libero di scegliere i fini, per cui è fuori del discorso della discrezionalità. È sbagliato dire che il Parlamento svolge un'attività discrezionale, è semplicemente sbagliato. Era di moda dirlo negli anni 50 e 60, quando una parte cospicua della letteratura sosteneva che, siccome la Costituzione pone tante norme programmatiche e quindi indica tanti fini da raggiungere, l'attività del legislatore fosse discrezionale, nel senso che era legata a perseguire quei fini. Oggi questa storia non ci crede più nessuno, anche perché nel frattempo sono passati decenni, non ci sono più quelle forze politiche, eccetera. Oggi parlare di discrezionalità del Parlamento vuol dire semplicemente usare la parola discrezionale in un uso del tutto atecnico. Ma quella è una legge. Quella è una legge che definisce i poteri della Corte, per cui uno si aspetta che usi un linguaggio tecnico, e in questo caso sarebbe un linguaggio sbagliato. Ciononostante, questa è una formula che la Corte usa, e usa quando la questione che viene prospettata è una questione che non ha un esito possibile in termini di diritto, ma implicherebbe sostituirsi al legislatore. Quello che chiede il giudice non è una sentenza di accoglimento della questione, ma implicherebbe qualcosa di diverso, e cioè la riscrittura della norma. Faccio un esempio per farvi capire, l'umidità mi sta corrodendo. Gratuito patrocinio è un meccanismo per cui, se tizio è sotto processo e non può pagarsi un avvocato, gli viene assegnato un avvocato d'ufficio ed è gratuito. L'avvocato d'ufficio poi è retribuito in maniera più o meno ridicola dallo Stato. Il gratuito patrocinio tradizionalmente funziona male, e quindi certe volte i giudici hanno sollevato la questione dicendo alla Corte: secondo me le norme sul gratuito patrocinio, così come sono applicate e come io le sto applicando in questo giudizio, per quella questione rilevante, violano il principio di eguaglianza, l'eguaglianza delle parti processuali. E la Corte per molte volte ha risposto: hai ragione, capisco la questione, condivido il tuo punto di vista, ma rivolgiti al legislatore. Non posso io, con una sentenza, cambiare il meccanismo del gratuito patrocinio. E se io dichiarassi legittima la legge, il risultato sarebbe che anche quello straccio di gratuito patrocinio sparirebbe, cioè cancellerei la legge che garantisce poco, ma non potrei farti ottenere di più, semplicemente toglierei quel poco, e questo non lo posso fare. Di più non posso fare, perché inciderei nel potere discrezionale del Parlamento, anche perché gratuito patrocinio va finanziato, deve esserci una copertura di bilancio e così via. Come vedremo, questa è la copertura di bilancio per le sentenze della Corte, è un grossissimo problema. Allora vedremo. qui sulle sentenze di inammissibilità non vorrei dirvi altro, il manuale è abbastanza chiaro, spero, e non mi pare la cosa centrale da sapere al primo anno, sono cose un po' più complicate. E quello che invece mi preme moltissimo spiegarvi sono le sentenze di merito, cioè quando la Corte dichiara fondata la questione e quando invece rigetta la questione, perché queste sono le alternative che la legge dà alla Corte, queste e non altre. Vedete qua, articolo 29 e 30 riguarda appunto il contenuto delle pronunce della Corte. Perché è così interessante questa questione? Perché benché si parli di accoglimento di rigetto, e quindi sembrerebbe che siano sullo stesso piano le due sentenze, queste due pronunce non sono affatto sullo stesso piano. Infatti la formula usata nel dispositivo è diversa. Io vi parlo di dispositivo, ma voi sapete che cos'è un dispositivo? Naturalmente no, perché io non ve l'ho spiegato e non vedo chi altro l'ha spiegato. Allora, prendiamoci una sentenza a caso. Decisioni, le ultime decisioni, prendiamo l'ultima sentenza, eccola qua, non ci importa su che cosa sia, una legge della regione, guardate com'è fatta la sentenza. La sentenza inizia con l'intestazione che dice dove sorge il giudizio, chi si è costituito il giudizio, chi è il relatore, chi è il giudice della Corte che fa da relatore a questo giudizio, quali sono gli avvocati che si sono presentati in giudizio. Poi c'è ritenuto il fatto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto la questione di talune disposizioni della legge Lombardia, eccetera, e ci spiega i motivi di questa impugnazione. Questa è molto breve. Impromissità dell'udienza, la Regione, già costituitasi, ha depositato in memoria per sostenere il carattere soddisfattivo per lo Stato delle modifiche. Qui la Regione si è adeguata alle critiche dello Stato, lo Stato dice va bene, considerato in diritto, questa è la motivazione della Corte, e questo è il dispositivo. Può pertanto in conclusione dichiararsi cessata la materia del contendere, è uno dei casi con cui, dicevo, si chiudono i giudizi in via di azione, sono giudizi tra parti, Stato contro Lombardia, le parti hanno deciso di andarsi incontro, la Lombardia ha cambiato la sua legge, lo Stato ha detto va bene, finita la questione, cessata la questione e la materia del contendere. Questo è il dispositivo. Naturalmente sono stato sfortunato, ho preso una sentenza poco soddisfacente, vediamo se questa è meglio, la Regione Veneto mi sa che sia la stessa roba, vediamo un po' più in là, ecco, stessa struttura, intestazione, la questione è stata sollevata in via incidentale, Tribunale di Bologna, sezione lavoro, riguarda l'INPS, il fatto, la motivazione in diritto. La motivazione in fatto, di fatto, viene scritta dagli assistenti del giudice, perché si tratta di descrivere chi l'ha sollevata, perché l'ha sollevata, cosa dicono le norme, chi si è costituito in giudizio, che cosa ha detto l'avvocato da una parte, che cosa ha detto l'avvocato dall'altra, dopodiché incomincia il considerato in diritto. Il considerato in diritto inizia con il cosiddetto, in gergo, fanno l'uovo questo, il cosiddetto fattino. Il fattino è anche questo spesso fatto dagli assistenti, è la fotografia del caso, molto interessante, perché la Corte, dopo aver descritto ciò che hanno fatto le parti, ti dice qual è la questione che affronta. Qui viene formulata la questione. Qui ci sono nel punto 2 le questioni di inammissibilità presentate dalle parti, non ci interessano. Nel merito, e qui comincia la motivazione del merito, la questione non è fondata, ci sta dicendo che la sentenza è di rigetto. Spiegazioni più o meno lunghe del perché. E poi, per questi motivi, che è la formula che hanno tutte le sentenze, alla fine della parte motiva, come dicono gli avvocati, c'è il dispositivo, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale, dichiara non fondata la questione. La prima questione non era fondata, la seconda era invece fondata e viene dichiarata l'illegittimità. Questo è il dispositivo, è quello che crea diritto, perché la motivazione in Italia, al contrario di altri paesi, non crea diritto, crea motivi, giustificazioni, crea anche precedenti, nella misura in cui ci sia una ratio decidendi, ma di questo parleremo dopo. Pausa.